E sentiamo anche il suo orizzonte di lettura.
Allora, c'è un brano della prima lettera di Giovanni che mi ha sempre un po' colpito ed è il brano in cui si parla di amare il fratello che si vede e Dio che non si vede, no? Parla un po' di queste due forme di amore collegate tra di loro. E nel meditare un po' su questo brano ho sempre un po' pensato che il mio sentire personale, insomma, come penso che possa essere il sentire di altre persone, è sempre un sentire che dà come prioritario proprio l'amore per questo Dio che non si vede. Per altri forse, no? Per alcune persone la via dell'amore passa più attraverso, passa prima attraverso il fratello che vede, il fratello che incontra. Per altri invece, come appunto un po' nel mio sentire, è un po' prioritario questo amore per ciò che non si vede, per questo grande orizzonte che non si può vedere, non si può percepire, non si può stringere in qualche modo, ma che si percepisce come presente. E proprio questa percezione della presenza di un orizzonte che è infinitamente più grande di me, infinitamente più grande dell'umanità intera, infinitamente più grande del cosmo, cioè la percezione di una presenza di un più grande che sfugge ad ogni presa, ad ogni comprensione, è proprio questa percezione che mi permette di uscire dal senso dell'io, dalla percezione di un io piccolo, e mi permette di scoprire in me, anche così, di sviluppare quell'energia amorosa che poi mi rende appunto capace di comunione, di solidarietà, di compassione, di vicinanza. Però il punto di partenza è appunto questo orizzonte più grande, un po' la percezione che il rapporto un po' orizzontale, no? Con chi abbiamo accanto, con ciò che ci circonda, può acquisire una qualità diversa solo se si percepisce che siamo tutti appunto collegati e dentro un orizzonte più vasto. E altrimenti ho sempre avuto la sensazione che se non si percepisce questo orizzonte più vasto, se non si sente questa presenza del mistero, insomma del più grande, non si riesce ad uscire dai confini dell'io. Non si riesce a fare veramente spazio all'altro, cioè si può tentare, sì, si può, diciamo, obbedire in qualche modo a un'indicazione, però non si è veramente in grado di uscire da sé e fare spazio. Sempre un po' questa sensazione che se la dimensione verticale manca oppure è debole, istintivamente ciascun essere umano tende a volgere lo sguardo su di sé. E se c'è solo la dimensione orizzontale e non c'è la dimensione verticale, ciascuno tende un po' a guardare se stesso, a separarsi, a distinguersi, ed entra un po' in quella tentazione così dilagante per l'essere umano, è sempre un po' in agguato, di fare di sé il proprio centro e di non davvero riuscire a relazionarsi con chi si ha intorno. E invece, appunto, se si percepisce, se si sta dentro questa dimensione verticale e si percepisce o addirittura ci si perde un po', si perdono i propri confini dentro questa dimensione, ho la sensazione che lo sguardo può a quel punto davvero cambiare. Può cambiare lo sguardo e si può cominciare a sentire una relazione anche orizzontale completamente diversa, ma tutto deve partire un po' dalla dimensione, diciamo così, verticale, usando delle categorie così un po' convenzionali. Cioè, solo se sento questo più grande, solo se sento questa presenza un po' del divino, questa presenza dell'oltre, posso scavalcare il senso dell'io ed entrare nella relazione, ed entrare nella comunione. Questa è stata sempre un po' così, una percezione dominante. E questo, in qualunque modo io possa poi percepire questo orizzonte più vasto, questo orizzonte di mistero, no? Le varie tradizioni ci suggeriscono immagini diverse, ci danno parole diverse per indicarlo, non per definirlo ovviamente, ma per indicarlo, però in tutte le tradizioni c'è questa dimensione del più grande che poi mi immette appunto nella relazione, in una possibile relazione diversa, amorosa, scambievole, eccetera. Se per esempio pensiamo a questo orizzonte come al, non so, al Dio creatore, cioè all'origine, alla fonte della vita, inevitabilmente nel percepire che c'è una fonte, che c'è un'origine, che c'è un orizzonte, inevitabilmente si arriva a sentire che questa fonte della vita che nutre me, che ha messo me in vita e che mi nutre e che mi alimenta in ogni momento, non nutre soltanto me, ma nutre una vita che assume tante forme diverse. E quindi questa percezione mi esorta a entrare in relazione con le tante forme della vita, come tante forme debitrici in qualche modo della stessa vita a questo orizzonte. E quindi come se tutti fossimo in qualche modo debitori e tutti fossimo in una identica relazione con questo orizzonte, con questa fonte. E quindi mi mette in uno stato di umiltà e di condivisione con chi mi circonda e con ciò che mi circonda. E lo stesso se invece questo orizzonte più vasto, anziché chiamarlo un Dio creatore, lo chiamo Padre, questo mi mette nella dimensione di sentire che sono figlia insieme a tanti altri figli, no? Che non sono l'unica figlia e che quindi c'è un orizzonte di fraternità, di sororità che mi coinvolge, di cui io faccio parte. Quindi la relazione con questa dimensione del padre, madre, come vogliamo chiamarlo, con questo, no? Dio che in qualche modo è genitore, e mi mette appunto in una dimensione di sentire che non sono l'unica, non sono il centro, ma che ho una relazione paritaria con tutta una serie di altri esseri. E così anche se invece utilizzo un linguaggio più indiano, no? Per esempio l'Ekam, l'uno, no? Cioè se questo orizzonte lo percepisco come l'orizzonte dell'uno, anche in questo caso io sento appunto che sono in realtà parte di questa manifestazione dell'uno, sono un'infinitesima parte di questa manifestazione di questo uno e sono una piccola manifestazione tra le tante e quindi anche questa mi immette in una dimensione di relazione con tutto ciò che mi circonda, perché se l'orizzonte del divino è l'orizzonte dell'uno, siamo tutti manifestazioni di quell'uno, ciascuno nella sua piccola parte, quindi tutto è il divino e tutto è sacro, no? Come nella dimensione, nella tradizione indiana. E quindi questo tutto sacro, tutto uno, mi mette dentro, anche in questo caso, dentro una relazione che acquisisce una qualità completamente diversa rispetto a quella egoica, egocentrica, in cui l'essere umano a volte ha la tentazione di entrare. Quindi in qualunque sia il modo in cui mi figuro questo orizzonte più grande, il senso di separazione che ho, che potrei avere rispetto agli altri esseri, non può non cadere, cioè cade necessariamente. E l'idea che il mio io possa essere al centro appare come completamente insensata, cioè nel momento in cui questo orizzonte dell'oltre appare ed è chiaro, non posso più sentirmi separata e non posso più sentirmi al centro. Riflettendo un po' su questo, sono andata a riprendermi un po' quell'immagine della prima lettera ai Corinzi del capitolo 12, del corpo unico, no? Del corpo unico che tutti siamo, un'immagine appunto che appartiene, che qui troviamo in San Paolo, ma che troviamo anche nella tradizione indiana, che troviamo in tantissime tradizioni, questa proprio percezione del corpo unico, che per me sta molto alla base della possibilità del servizio. Cioè soltanto percependo questa dimensione del corpo unico, della realtà, si può arrivare ad essere capaci appunto di servirsi vicendevolmente, di avere realmente cura gli uni degli altri in modo autentico, in modo del tutto autentico e spontaneo. E qui abbiamo appunto sempre questa immagine un po' dell'ekam indiano, che dell'uno indiano che viene declinato un po' con parole invece della nostra tradizione, no? Si dice uno solo è lo spirito, uno solo è il Signore, uno solo è Dio, no? Questo ekam, questa parola viene così declinata con invece delle parole che appartengono più alla nostra tradizione cristiana. Uno solo è lo Spirito, uno solo è il Signore, uno solo è Dio. Allo stesso tempo dentro questo uno ci sono diversità di carismi, ci sono diversità di ministeri, ci sono diversità di operazioni, cioè tutta la molteplicità delle forme della realtà e la molteplicità delle vocazioni degli esseri sono tutti dentro un unico orizzonte, no? Questo orizzonte unico, vasto, che appunto tutto comprende. Percepire questo, percepire questi due elementi, che c'è l'orizzonte vasto, grande, che è uno, e percepire che ci sono le varie forme della manifestazione, che appunto qui vengono declinati come carismi, ministeri, operazioni, vocazioni. Questo ci permette appunto di entrare in questa percezione proprio della vita che è davvero la vita di un unico corpo, di appartenere, di essere parte di un unico corpo, un corpo appunto costituito non da un solo membro, dice Paolo, ma da tante membra, no? Da molte membra, ciascuna diversa e ciascuna chiamata a essere e a operare per l'utilità comune. Ciascuna chiamata ad avere cura dell'altra, no? Per stare appunto dentro un orizzonte di cura, ciascuna chiamata a far parte, appunto a costituire questo unico grande corpo, e ciascuna chiamata appunto ad essere al servizio del corpo tutto intero. Questo per me è molto importante. Ciascuna parte del corpo è al servizio non semplicemente di un'altra, ma al servizio del corpo tutto intero. È proprio la dimensione del corpo intero quella che permette a ciascuna parte di svolgere un po' il suo compito, no? Di accogliere un po' la possibilità di avere un compito, di svolgere un servizio, perché si sta appunto dentro un orizzonte comune più grande. Questa immagine del corpo, come vi dicevo, è un'immagine appunto che troviamo nei Veda, troviamo in San Paolo. Ho visto che anche Benedetto nella regola in un passo la utilizza, a un certo punto quando parla dell'accoglienza dei monaci pellegrini, dei monaci forestieri, usa questa espressione del corpo del monastero. E un'unica volta utilizza questa cosa, ma utilizza appunto questa espressione del corpo del monastero, ed è bello pensare che appunto questa immagine è un'immagine che viene usata dalle tradizioni quando si deve parlare di un insieme fatto di parti in cui la relazione tra le parti è necessaria ed è necessariamente una relazione armonica, armoniosa, perché il corpo possa tenersi in piedi, perché il corpo possa essere sano, c'è bisogno di una relazione armoniosa. E quindi c'è questa immagine che ricorre nella mente dell'essere umano e nelle varie tradizioni per dire che c'è bisogno di costituire appunto corpi armoniosi, cioè proprio questa percezione, perché provenendo da questa dimensione dell'uno, del più grande, dell'unica origine di tutto, l'essere umano sente fortemente questo bisogno di costruire corpi armoniosi, non sempre in grado di farlo, ma sente questa esigenza e allora va un po' cercando il modo per costituire questi corpi armoniosi all'interno di sé e intorno a sé, insomma, per rimettersi un po' in relazione con tutto ciò che forma questo corpo unico. E sembra un po' che, in questo senso, sembra un po' che la comunità monastica, così come viene descritta da Benedetto, sia un po' questo, una sorta di luogo privilegiato dove noi potremmo reimparare proprio ad essere membra di un corpo unico. Quando leggiamo la regola abbiamo un po' questa impressione, poi ovviamente la vita pratica, insomma, anche ha tante variabili, no? Quindi anche la vita dentro un monastero non è così armoniosa come ci viene descritta da Benedetto, però è comunque quella che Benedetto ci descrive e quella che si cerca di vivere dentro una comunità monastica è sicuramente un tentativo per andare verso questa costruzione, questa ricostruzione un po' di un corpo unico, no? Questo tentare di formare un corpo armonioso di cui ci si sente appunto membra. E non a caso Benedetto dice che questo corpo, appunto, che si cerca un po' di cui si cerca di far parte in modo armonioso, è una scuola di servizio del Signore, perché è proprio dentro l'esperimento, no? Dentro l'officina un po' del monastero che ci si rimette al servizio di questo corpo, no? Che si fa il tentativo di rimettersi al servizio di un corpo di questo tipo. Questo potremmo farlo ovviamente anche nelle nostre realtà comunitarie, piccole o grandi, che viviamo, però nell'esperimento del monastero, così come viene descritto da Benedetto, è qualcosa di esplicito, no? Perché lì c'è al centro proprio questa percezione di Dio, questa percezione del più grande. Si impara ad essere corpo unico lì dentro, si cerca di essere corpo unico lì dentro, perché e lo si può fare perché si sa che al centro di quel corpo c'è Dio, c'è la ricerca di Dio, ed è qualcosa che viene continuamente ribadito dalla regola, no? Anzitutto amare Dio, no? Si dice, non anteporre nulla all'amore di Cristo, se una persona arriva lo si valuti in base al criterio se cerca Dio, cioè il punto centrale di quella comunità è proprio la percezione di quell'orizzonte verticale di cui parlavo all'inizio. Ed è proprio perché si è messo al centro della propria vita quella dimensione verticale, che allora si può entrare nell'esperimento del ricostituire questo corpo armonioso e del mettersi al servizio gli uni degli altri. Cioè, proprio perché si ha la percezione che lo scopo della propria esistenza sia servire Dio, seguire Dio, cercare Dio, no? Proprio perché si sente che l'orizzonte è quello della relazione con l'oltre, allora si può osare di entrare in un esperimento invece di ricostituzione, insomma, di un corpo armonioso. Qui l'espressione servire Dio mi colpiva molto, sono andata un po' a riguardarmi un po' nella Bibbia, è un'espressione che ricorre continuamente, no? Questa idea di servire Dio. Ed è un'espressione che effettivamente può risultare anche molto ostica se non capiamo appunto veramente il senso del servire, così come ce l'ha ben spiegato anche Michela. È un'espressione che può essere ostica se entriamo nell'idea che nella relazione veramente servo padrone, cioè se entriamo nell'idea che Dio sia una sorta di padrone da servire, no? È qualcosa che assolutamente non possiamo accogliere con la nostra sensibilità attuale. Mentre invece entrare in questa percezione che il servizio del Signore sia appunto, che il monastero sia una scuola del servizio del Signore, quindi un luogo in cui si impara a servire Dio, la si può rideclinare invece in un altro modo se proprio sentiamo che questo servire è seguire, è cercare di conoscere, è mettere al primo posto, no? Porlo, no? Di fronte a me come l'orizzonte veramente fondante della mia esistenza. Cioè, se declino il servire in questo modo, allora davvero posso comprendere che la vita monastica è una scuola di servizio del Signore, no? Cioè, davvero un luogo in cui io reimparo a mettere Dio al centro. e sento che il servire è proprio questo rimetterlo al centro della mia esistenza, no? Rifarne proprio l'orizzonte fondante della mia esistenza. E sicuramente c'è un passaggio interessante quando noi diciamo ma sì, serviamo Dio, no? Cioè entriamo in questa dimensione del servizio di Dio e poi ci troviamo di fronte a un Gesù che ci dice che non viene per essere servito ma per servire. Però qui davvero sentiamo che questo orizzonte vasto da cui partiamo, che ci fa rincontrare appunto la dimensione della comunione, è un orizzonte in cui incontriamo appunto un Dio che ci dice incontriamo un Dio che scende tra di noi, che si incarna come maestro per farci vedere appunto questa legge del servizio come una legge proprio costitutiva della nostra esistenza. È come se Gesù ci riportasse alla consapevolezza della nostra vera natura, che è appunto questa natura di essere membra di un unico grande corpo. È come se nel dirci fate come me, che appunto servo e non cerco invece, non sono qui per essere servito ma sono qui per servire, è come se ci dicesse tornate ad essere consapevoli del fatto che siete dentro questo orizzonte del corpo unico, no? E ritrovate appunto questa consapevolezza di essere proprio manifestazioni particolari dello spirito. Qui abbiamo proprio una dimensione che, in cui la tradizione indiana sembra incontrare molto il messaggio paolino, cioè è davvero questo brano dei Corinzi in cui si parla appunto di questo corpo unico, delle membra, del fatto che ciascuno è una manifestazione particolare dello spirito, sembra davvero un testo che viene un po' da una tradizione indiana, in cui appunto ciascuno viene proprio riportato a questa dimensione di una sorta di responsabilità, no? Che è questa appunto della ricostituzione del corpo. E il monastero è un po' come un luogo in cui ci si esercita a fare questo, ed è bello questa descrizione dei vari compiti, ma una descrizione che poi possiamo fare, possiamo esercitarci a fare in qualunque ambito poi della nostra vita. L'importante è rimettere un po' al centro il divino. E i vari compiti che siamo chiamati a fare, i vari servizi che siamo chiamati a fare sono tutti servizi sullo stesso piano, e questa è anche una cosa importante. Nel momento in cui ci riscopriamo membra di un corpo unico e riscopriamo l'importanza del servirci gli uni gli altri, riscopriamo anche il fatto di essere appunto ciascuno una manifestazione particolare dello spirito, riscopriamo anche la dignità di ogni carisma, la dignità di ogni ministero, la dignità di ogni vocazione, la dignità di ogni compito. In monastero spesso vengono valorizzate i carismi delle persone, però ci si adatta anche un po' a far tutto, no? E si impara proprio a sentire che davvero ogni compito ha una sua dignità, che non c'è mai una gerarchia dei compiti, ma che proprio perché si è tutti dentro il corpo unico e si è tutti dentro questo impegno a ricostituirlo, qualunque compito affidatoci è un compito appunto di servizio ed è quindi un compito che ha una dignità altissima ed è un compito essenziale, esattamente come nel corpo paolino, in cui il piede, la mano, la testa, ciascuno ha il suo ruolo, il suo compito e ciascuno non può fare a meno dell'altro, quindi non esiste un compito più alto di un altro. Nella Bhagavad Gita, nella tradizione indiana, si tende sempre molto a dire questo, no? Ciascuno si dice, i maestri indiani spesso dicono, ciascuno è grande al proprio posto, ciascuno, no, è grande al proprio posto se il proprio posto è dentro appunto l'orizzonte comune. E quindi nessuno deve cercare frutti per sé, nessuno deve cercare di accumulare per sé, nessuno deve cercare di prevaricare, perché qualunque servizio ci viene richiesto è appunto un servizio che ha la sua grandezza, no? E la sua dignità.